ci avviciniamo alla festa della Pentecoste, facciamo l'esame di coscienza su quanto abbiamo orientato, concretamente invocato il dono dello Spirito. Chiediamo, non solo per noi, poter sempre rimanere consapevoli, appesi all'invocazione dello Spirito.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 12, versetti dall'1 al 6. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio, perché si fosse nutrita per 1260 giorni. Parola di Dio.
E se questa è la profezia, il segreta, contenuta nel libro di sigillato che Giovanni ha mangiato, allora possiamo vedere ancora nel capitolo 11 la salvezza, il giudizio e la salvezza su Gerusalemme, e nei capitoli successivi, dal 12 in avanti fino alla fine, il giudizio e la salvezza delle genti. E la seconda cosa che volevo dire introducendo è, dal momento che il capitolo 12 comincia con la parola un segno grande, si può osservare come questi capitoli dal 12 in avanti sono anche che poi arrivano, diciamo, si esprimeranno nelle sette coppe dell'ira di Dio, la coppa, e dal capitolo 15, sono organizzati però con una lunghissima introduzione sotto tre grandi segni. Sono tre segni, volevo segnalarlo fin da ora per avere un arco di ciò che leggiamo. I primi due sono presentati immediatamente. Al versetto 1 apparve un grande segno nel cielo. Il versetto 3 apparve un altro segno nel cielo. Chiaro? Capitolo 15, l'inizio del capitolo 15, e vidi un altro segno nel cielo, grande e stupendo. E là, il terzo segno, sono i sette angeli che hanno le sette piaghe, le sette coppe dell'ira di Dio, come si dice là, dell'ira di Dio, in cui si compirà l'ira di Dio, cioè il giudizio di Dio, cioè la salvezza di Dio. Il suo mistero è sempre la stessa cosa, presentata con la faccia dell'ira, cioè con la distruzione del male. Questa è l'ira di Dio, che è la salvezza dell'umanità. E quindi tutta questa parte, fino a poi al capitolo 22, può essere anche riassunta, diciamo, ricollegata insieme attraverso questi tre segni. Due li vediamo subito e poi il terzo corrisponde all'intervento di Dio. Difatti in questi capitoli 12, 13 e 14 vengono presentati i grandi attori della storia. Cosa c'è in gioco nella storia dell'umanità? E vedremo con l'inizio, ecco, con questo inizio del capitolo 12, poi il capitolo 13, e il capitolo 14 anche, e così poi. Vediamo insieme comunque l'inizio di questa parte che forma una lunga introduzione al capitolo 15.
Ah, questo segno grande, questo primo segno grande, così glorioso e splendente, appunto pieno di luce, e non so se è una fantasia che, come qui si vede a margine, richiama anche il sogno di Giuseppe, mi fa pensare anche, non so se si possa dire, alla storia meravigliosa del popolo di Dio, fino al suo termine, fino al suo apice, quindi al concepimento, al parto, alla nascita del Messia, e poi riassunta in una sintesi veramente bellissima la storia di Gesù, ecco, fino alla sua ascesa al cielo, e contro per contro appunto l'immagine del drago, quello che scatena, quindi questa quello che provoca nella storia il piano di salvezza di Dio, da subito raffigurato nel drago.
Questi primi due segni sono appunto appaiati, e a me pareva che l'immagine della donna così tutta adorna richiamasse la fidanzata del cantico, l'amata, e qua viene però subito detta che questa amata è incinta, e poi dopo si dice che sta per partorire e infine partorisce, quindi mi pare che sia la raffigurazione dell'amata, ma già anche in vista appunto del Messia. Quindi io penso che sia la figura in cielo che richiama il popolo del Signore, che deve generare il Messia, da cui viene il Messia. E volevo dire, rispetto al fatto che siano così appaiati, che mi pare evidente la diversità delle due descrizioni, cioè è tutta luminosa la donna, vestita di sole, mentre il drago è rosso. E la prima figura è una figura dolce, una figura tutta splendente, la seconda è una figura, mi pare, terrificante, che l'immagine voglia giocare su questi due, riprendendo tante descrizioni, anche tanti echi dell'Antico Testamento. In particolare queste stelle sono a corona per lei, quindi in armonia, mentre invece per il drago sono una parte di creato che viene scaraventato giù. Un terzo delle stelle del cielo venivano trascinate, precipitate sulla terra, e quindi una figura che al contrario è di conflitto e di distruzione. E pensando appunto che questa immagine della donna con il sole, la luna, le stelle richiami il sogno di Giacobbe, lì erano 11 che poi mostravano, diciamo, in profezia il rapporto degli altri fratelli verso di lui. Qua invece sembrerebbe essere questa donna riassuntiva in armonia con tutti i 12, le raffigurazioni delle tribù. Insomma, mi pareva una figura complessiva armoniosa, luminosa, celeste, e che ha con sé tutti gli elementi di Israele completi.
Ma io so che è una lettura che oggi è stata, anche nelle nostre precedenti letture, è stata contestata, ma io ci sono legata e non riesco a leggere diversamente. Io penso che qui si parli proprio della generazione del Messia, perché è la settima tromba, e perché è detto al versetto 15 del capitolo 11: è stato instaurato il regno del mondo del Signore nostro e del suo Cristo, egli regnerà nei secoli dei secoli. E hai messo mano alla tua grande potenza, hai instaurato il tuo regno. Poi c'è l'apertura del Tempio, e appare l'arca della sua alleanza, e poi diciamo che c'è questo parto, e in filigrana vi sta il Salmo 2. Il Salmo 2 è in filigrana, perché le genti congiurano, perché invano cospirano i popoli, insorgono i re della terra, qui veramente il drago comunque, e i principi congiurano insieme contro il Signore, contro il suo Messia. E quindi, e poi più avanti dice: io l'ho costituito mio sovrano sul Sio, mio santo monte. Al capitolo 14 dirà: guardai ed ecco l'agnello ritto sul monte Sion, e insieme 144.000. Insomma, a me sembra che qua sia il momento di svolta della storia. Ed è, non so se l'espressione doglie del Messia sia un'espressione biblica o un'espressione apocalittica tradizionale, non lo so. E non mi viene in mente nell'Antico Testamento che ci sia, cioè ci sono tante volte le doglie, ma proprio le doglie del Messia forse è un'espressione più tradizionale. Però qua si parla di doglie di un parto, di un bambino che deve regnare, un figlio maschio che è destinato a governare tutte le nazioni. E di pari passo una lotta senza... diciamo una lotta in estrema tra il nemico e questo bambino che deve essere divorato e che coinvolge tutto, cieli e terra.
Ma ho letto che ci sono stati nella storia 200 commenti e indicazioni chi fosse questa donna, da Ippolito di Roma fino a Ippolito di Roma fino ai moderni, quindi è una figura molto molto, cioè un segno, il primo segno che evidentemente bisogna penetrarlo, no? Perché non è così, anche diciamo nella tradizione, anche potute nelle Bibbie dice la donna è la Chiesa, i dodici sono gli apostoli, insomma sembra un po' semplice. Comunque a me ha affascinato molto questa figura di questa donna. Se sono importanti i numeri e anche diciamo i segni, ecco, questa donna poi è stato detto è circonfusa di luce, di sole, ha qualcosa sotto i piedi, è la luna. Ho letto che la luna potrebbe indicare tutto lo svolgersi dei tempi, delle stagioni, della storia. Questa donna ha qualcosa sotto i piedi, e poi appunto queste 12 stelle che fanno da corona ci richiama subito. Insomma, stiamo un po' attenti a questi numeri, 12 e i suoi multipli nell'Apocalisse indicano sia il popolo, insomma i 144.000, il popolo di Israele, e poi nella città, nella Gerusalemme celeste, le fondamenta, i 12 apostoli. Quindi ecco, c'è anche questo rapporto con questa realtà del popolo di Dio. Comunque questa donna così piena di luce, naturalmente non è assente, cioè in lei non è assente l'esperienza del dolore, appunto, e del parto, partecipa a questo, a questo travaglio. Ecco, una donna così bella, così fulgida, però anche così l'esperienza così dolorosa di questo parto, che poi si dice che sia il parto, cioè, della morte di Cristo, ma mi sembra più ovvio, insomma, richiamare la nascita di Gesù, la nascita e l'assunzione di Gesù del cielo. Ecco. E poi, insomma, ci sarebbe anche tutto analizzare che queste 10 teste, 10 corna, 7 del drago, queste potenze, ecco, che si avventano contro il Messia, insomma, diciamolo chiaro, è la nascita del Messia che instaura veramente. Ah, poi queste 12 stelle, una parte delle 12 stelle che il drago con la sua coda butta giù nel mare, potrebbe essere anche che si avventa contro il popolo di Dio, una parte del popolo di Dio, perché se le 12 stelle corrisponde a una parte, si avventa su questo, cioè
sulle 12?
No, sui 12, una parte.
Una parte delle 12? No, un terzo delle stelle del cielo, dice.
Le stelle del cielo erano 12, no?
No, 12 sono quelle che incoronano
quelle della Madonna.
La donna.
Le stelle del cielo, tutte?
No, ma piuttosto, appunto, è stato molto identificato Maria in questa donna. Molto, questo, le discussioni sono una certa letteratura, non, adesso non è più attuale. No, a me, onestamente, a me sembra abbastanza chiaro un po' tutto qui, anche se è per allusioni. Non dico che si possa stabilire ogni particolare, però le allusioni sono chiarissime, no? Un primo segno è Israele. Non c'è nessun dubbio che sia Israele questa donna, che può essere. Non c'è nessun dubbio. Avete dei dubbi? Non so. È Israele. Chiaramente, le 12 tribù, tutti i riferimenti antico testamentari riguardano Israele, tutti. Tutti, dal Cantico, qualunque, da Giuseppe, dalla Genesi, eccetera. Quello che probabilmente si deve aggiungere è che la gloria del popolo eletto di Israele è presentata come la gloria, come Israele, come anche come la vera umanità, perché il sole, la luna e le stelle sono la creazione, cioè è l'uomo nella creazione che, secondo tutta la tradizione ebraica, è un re. Israele incarna, realizza, sia pure parzialmente, la vocazione dell'uomo, no? Quello a cui tutta l'umanità è destinata. E quindi è chiaro che è Israele. Questo non esclude che questi riferimenti siano anche alla creazione. È la gloria che viene descritta qui, che è quella gloria di Israele, 12 stelle, è la gloria dell'uomo. L'hai coronato di gloria e di onore, dice il Salmo. Gloria e onore. La luna, vestita, non dice che c'è il sole illuminata, che non dice che splende come il sole, dice che è vestita di sole. La luna sotto i suoi piedi, cioè la gloria, no? E tutto il creato è stato fatto per l'uomo. E questo è Israele, e compreso il fatto che non è, il fatto che è incinta ed è nelle doglie. E questa è tutta la tradizione giudaica che lo mostra. le doglie del Messia. Cioè, è molto importante, tutta la sofferenza di Israele è per la generazione del Messia, cioè una sofferenza positiva. Quante prove, quante angosce, quanta sofferenza, è un grande incoraggiamento di tanti testi, anche le immagini le ritroviamo, pensiamo a Isaia solo, non c'è solo Isaia, c'è anche Michea, eccetera, che parlano di colei che deve partorire. Il Messia spesso in questi testi è presentato insieme alla figura di colei che deve partorire. È un grande parto. E chiaramente il Messia questo. Io non ho dubbi su questo, ma se qualcuno ha dei dubbi, credo che noi possiamo convergere su questo. È detto il Salmo 2, che deve governare le genti. Di chi sono le genti? Il Salmo che avete richiamato, il Salmo 110, il Salmo 2 è destinato a governare con scettro di ferro, cioè il richiamo al Salmo. Tutti i gentili, tutte le genti. Insomma, non credo che l'autore voglia presentare la nascita di Gesù. Vuole presentare Israele che partorisce il Messia e poi allude alla vittoria del Messia. Cioè, il secondo segno mostra la radice del male che poi verrà sviluppata, ciò che sta dietro al male dell'umanità. E questa è l'idea qui. Su questa idea del male ha riflettuto moltissimo Israele, prima del Nuovo Testamento, diciamo, o contemporaneamente. I testi della letteratura, oggi si dice del Secondo Tempio, hanno come problema centrale il problema del male e delle radici del male così profonde, fatte risalire al Satana, che proprio in questi testi comincia ad acquistare una figura che non troviamo noi nelle scritture. Basandosi sulle scritture, il serpente antico, eccetera, verrà identificato, ma nelle scritture non troviamo questa riflessione così forte sulla profondità del male. E qui è presentato immediatamente, perché è in cielo, colui che sta dietro, che agisce dietro, che è il Satana, e che vuole divorare il Salvatore, cioè la salvezza, ma non ce la fa, perché viene rapito presso Dio. Cos'è questo? La resurrezione, l'ascensione. Io credo che l'autore veda in modo globale tutto il mistero di Gesù e presenta contemporaneamente di nuovo i 1260 giorni, che possono andare anche con l'interpretazione che dava Sara nei giorni precedenti. Comunque sono evidente che sono, diciamo, sono gli stessi numeri del tempo della testimonianza. Cioè il Messia è vittorioso, è presso Dio, è stato rapito presso Dio, il Satana non può far nulla, e si vedrà poi, perché non ci si può fermare qui, insomma, dal versetto 7, che questo rapimento presso Dio viene presentato come una lotta nella quale il Satana comincia a perdere, e perde una posizione importantissima, perché viene scaraventato, viene precipitato dal cielo sulla terra. Quando uno è in cielo domina tutto, e quando è sulla terra è diversa la cosa, è dominato dal cielo, quindi non ha più posto in cielo. È un modo per presentare la vittoria di Gesù, le conseguenze della morte, risurrezione e ascensione di Cristo. A me sembra che sia, e possiamo anche recuperare, io non sono contrario per recuperare, la Madonna cosa c'entra, la Vergine Maria? Beh, io non penso che l'autore pensi a Maria, questo io personalmente lo escludo, ma non è che Maria non c'entra niente, cioè se è inquadrata in questo quadro, semplicemente la madre di Gesù, non è una cosa da poco, non è che non c'entra niente con questa donna, con Israele che genera il Messia, c'entrerà qualcosa anche lei con Israele che genera il Messia, in questo quadro è leggibile, insomma. No? Non è che la perdiamo. Ecco, è quello che noi sempre confessiamo e presupponiamo in tutta la nostra preghiera, quando preghiamo nel nome di Gesù, che è presso Dio e che è destinato a governare e a salvare tutte le genti. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.